Signore Mondale, l'ha visto? Ho aspettato. Addirittura. Noi siamo pronti. Se vi sedete, si fa l'appello.
Alberti.
Assenti.
Bartolozzi.
Assenti.
Benelli.
Assente giustificato.
Berselli. Bianchi. Bianchi c'è? Sì. Biffoni non c'è. Calussi. Capasso. Sì. Carlesi. Sì. Ciardi. De Rienzo, giustificato. Garnier, non c'è. Giugni, sì, ah, ecco. La Vita, sì. Lombardi, sì. Longo, no. Longobardi, no. Mennini, Milone, no. Mondanelli, sì. Napolitano, no. Pieri non c'è. Rocchi sì. Roti sì. Santi sì. Sansò sì. Sapia sì. Scali sì. Sciumbata sì. Napolitano arrivato. Tassi sì. Tropepe sì. Vannucci sì, Berdolini, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Va bene? Vai.
Scusate, c'è il numero legale, si può dare inizio alla seduta. Do la parola al capogruppo Sciumbata per la lettura dell'articolo 9 della Costituzione. Grazie.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
Grazie, capogruppo. L'ordine del giorno di oggi è sul bilancio di previsione 2019-2020-2021 relativi allegati in approvazione e la nota di aggiornamento del DUP. Non vi chiedo nemmeno, scusate, se avete bisogno della relazione dell'assessore, gli do subito la parola. Grazie.
Sì, grazie. Grazie Presidente e grazie al Consiglio. Allora,
Grazie.
innanzitutto voglio esprimere anche la grande soddisfazione. c'è problema. Come dicevo, innanzitutto volevo esprimere la grande soddisfazione mia e di tutta la Giunta di portare oggi in approvazione l'ultimo bilancio di previsione di questa consiliatura, il sesto appunto per la precisione. E l'obiettivo era chiaramente quello ed è quello di lasciare alla prossima amministrazione, chiunque sarà, un ente con tutti gli strumenti di programmazione, siano essi finanziari che strategici, approvati e naturalmente operativi. Le scelte che oggi presentiamo con il DUP e con il bilancio di previsione confermano un punto fondamentale, ovvero la centralità che per noi ha sempre avuto il benessere dei nostri cittadini, e sia come singoli individui che naturalmente come centro di relazioni, che attraverso la cura di sé, degli altri naturalmente, portano avanti e possano dare vita, diciamo così, ad una città intelligente. Una città intelligente intesa come una città solidale, una città tollerante, una città aperta, inclusiva, aperta alle innovazioni, partecipe appunto anche delle decisioni pubbliche, caratterizzata da stili di vita ecocompatibili, ecosostenibili naturalmente, e in particolare appunto soprattutto rivolta al futuro e alle generazioni future. Il DUP e il bilancio di previsione assolvono, diciamo, una pluralità di funzioni importantissime. Innanzitutto quella di dare un indirizzo politico-amministrativo, oltre a quello economico e finanziario, ma soprattutto anche di dare un indirizzo soprattutto informativo, per rendere appunto partecipe i cittadini delle scelte, ovviamente, dell'amministrazione. E devono esprimere infatti con chiarezza, con precisione, quelli che sono i bisogni che vengono individuati dall'amministrazione appunto dei cittadini, e individuare con altrettanta chiarezza e trasparenza quelle che sono appunto le risorse per poter andare incontro appunto ai bisogni dei nostri cittadini. In questi 5 anni, dal 2014, diciamo, quando ci siamo appunto insediati nel 2014, facemmo un'analisi di quello che era il contesto della città, il contesto del paese, e cercammo di individuare appunto questi bisogni e anche le criticità del nostro territorio. E ci assumemmo la responsabilità ovviamente di fare alcune scelte. E nell'esaminare appunto il contesto in cui ci trovavamo, emersero a nostro parere 2 elementi, che sono poi anche quelli che in qualche modo sono le criticità un po' che rappresentano, che in qualche modo coinvolgono non soltanto il nostro territorio, ma anche più in generale il nostro paese. Noi abbiamo un problema di crescita, e di sviluppo dei territori. Quello che stenta a riprendere negli ultimi anni è la domanda interna, e soprattutto abbiamo bisogno di ridare vita soprattutto agli investimenti, che anche questi negli ultimi anni hanno stentato, ovviamente, o quantomeno in una certa stagione si erano sostanzialmente bloccati, sia a livello nazionale che a livello locale. E quindi decidemmo in qualche modo di provare a mettere in campo delle politiche espansive appunto di crescita, che stimolassero la crescita puntando soprattutto, come vi dicevo, alla ripresa dei consumi interni e soprattutto degli investimenti. E le scelte che facemmo nel 2014 e che anche oggi riconfermiamo con il bilancio di previsione 2019-2021 e con il documento unico di programmazione erano innanzitutto il mantenimento dei servizi al cittadino e dei servizi al territorio, e ovviamente ove possibile anche migliorarli sia in termini di qualità che ovviamente di quantità. Un'importante politica di investimenti, come vi dicevo, per dotare la città di quelle infrastrutture che sono necessarie per renderla più attrattiva e anche naturalmente per allo stesso tempo per dare e creare nuove opportunità di lavoro appunto sul territorio. E poi una politica fiscale rivolta sostanzialmente a una certa stabilizzazione della pressione sia tributaria che tariffaria, introducendo delle agevolazioni che andassero incontro soprattutto a quelle che erano le parti più deboli, più in difficoltà della nostra città, e con un occhio di riguardo anche soprattutto alla parte più produttiva naturalmente della nostra città, e dove è possibile creare quegli spazi ovviamente per andare verso una progressiva riduzione della pressione tributaria, ovviamente che si qualificasse però una riduzione stabile, strutturale e non legata a fenomeni estemporanei e non ripetitivi. E una fortissima lotta contro l'evasione fiscale e, in ultima analisi, una razionalizzazione della spesa del nostro ente, e con un particolare attenzione e riguardo a una politica di progressiva riduzione dell'indebitamento, proprio per andare a recuperare risorse, soprattutto sulla parte corrente, per garantire e mantenere, eventualmente anche aumentare, i servizi ai cittadini e al territorio. E sul fronte, ovviamente, della competenza finanziaria, è evidente che il Comune di Prato in questi anni ha dovuto affrontare alcune criticità, che sono state rappresentate soprattutto da due fenomeni che in qualche modo si sono fra di loro sommati. Da una parte avevamo l'aumento progressivo e inevitabile ed inesorabile dei fondi di svalutazione, che, come voi sapete, quest'anno sono all'80%. Abbiamo potuto beneficiare in questo bilancio di una piccola riduzione, ovvero la legge di bilancio prevede che e quest'anno i fondi di svalutazione dovevano essere portati all'85%, ma per i comuni come il Comune di Prato, che hanno degli elementi di particolare virtuosità, in particolare due elementi fondamentali che sono il rispetto dei tempi medi di pagamento e uno stock di debito commerciale residuo che non sia aumentato in una determinata media negli ultimi anni, ma che anzi si sia ridotto. Noi rientriamo in entrambi di questi parametri in maniera anche abbastanza tranquilla, direi, e quindi abbiamo potuto beneficiare di una piccola agevolazione, ovvero di una riduzione per il 2019 dei fondi di svalutazione all'80%. Dall'altra parte però negli ultimi anni, non solo in questa consiliatura ma già dalla precedente, i comuni, tutto il comparto degli enti locali ha dovuto affrontare una stagione di tagli, di riduzione, una forte riduzione di trasferimenti soprattutto dagli enti centrali, dallo Stato e dalla Regione in particolare. L'obiettivo quindi ambizioso, nonostante queste criticità che noi ci siamo prefissati fin dall'inizio e anche con questo bilancio, era proprio quello di garantire un'invarianza e, dove possibile, anche una riduzione tributaria, mantenendo però ovviamente un livello qualitativo e quantitativo alto di servizi ai cittadini e al territorio. E per raggiungere questo obiettivo è stata strategica ovviamente la gestione delle entrate in maniera particolare, non solo in termini di riscossione ovviamente, ma soprattutto in termini anche di recupero dell'evasione fiscale e nell'allargamento quindi anche della base imponibile. E in questo senso quindi anche questo bilancio, non solo questo ma anche quelli precedenti, si caratterizza in qualche modo, acquisisce anche un'altra caratteristica importante, che è quella appunto dell'equità. Perché il recupero dell'evasione fiscale non è soltanto un qualcosa, un'azione utile per reperire le risorse, naturalmente per garantire l'equilibrio del bilancio, ovviamente. È anche e soprattutto un dovere etico, un dovere morale che abbiamo noi, ovviamente, nei confronti dei tanti cittadini e delle tante imprese, appunto, che ogni giorno con sacrificio portano avanti il proprio lavoro e le proprie attività e ovviamente pagano regolarmente le tasse. I numeri e le strategie di questo bilancio parlano in maniera molto chiara su questo fronte. Per il 2019 infatti prevediamo un recupero per quanto riguarda l'evasione ICI e IMU che raggiunge quello che per noi ormai è il limite massimo al regime che il Comune di Prato può in qualche modo raggiungere e stabilizzare ogni anno, che sono 10 milioni di euro di recupero di evasione ICI e IMU. Nel 2015 eravamo a 5 milioni e 7, nel 2016 a 6,5 milioni. Nel 2017 siamo arrivati oltre 7 milioni e nel 2018 siamo arrivati oltre 9 milioni. Quindi diciamo è stato un lavoro progressivo in questi anni, che raggiunge in qualche modo con questo bilancio il massimo appunto che noi possiamo sicuramente in questo momento poter mettere in campo. Per quanto riguarda le altre entrate, l'IMU, le principali ovviamente entrate di, sia soprattutto tributarie e non, l'IMU, il COSAP, l'imposta sulla pubblicità, l'addizionale IRPEF, come già abbiamo anche ampiamente discusso e dibattuto alcune settimane fa quando abbiamo portato sempre qui in Consiglio in approvazione la manovra tributaria, restano sostanzialmente invariate rispetto al 2018, con una unica eccezione, ovvero il bollettato per quanto riguarda la Tari, che ovviamente diminuisce sensibilmente per effetto della diminuzione dei costi e che ha appunto determinato poi anche un abbassamento quest'anno della Tari del 5% per la parte domestica e del 6% per la parte non domestica. Diminuiscono invece ulteriormente le entrate per quanto riguarda il codice della strada, le sanzioni dal codice della strada. Quest'anno abbiamo messo a bilancio 9.436.000 euro circa, contro gli 11.002.000 del 2019. Questo ovviamente sempre per effetto dello spegnimento dei 5 autovelox che avvenne appunto a ottobre del 2017 e quindi con una previsione che ormai si ritiene sostanzialmente si possa considerare a regime. Ma non soltanto appunto recupero dell'evasione, come vi dicevo prima, e una oculata e attenta gestione delle entrate. In questi anni, a questo importante obiettivo abbiamo affiancato anche e perseguito l'obiettivo di una forte e importante razionalizzazione della spesa, soprattutto della spesa corrente. Nel 2014 la spesa corrente del Comune di Prato era pari a 216 milioni all'incirca, centesimo più centesimo meno. Quest'anno con il bilancio del 2019 arriviamo a 199 milioni circa di spesa corrente. Che i primi a dover dare un esempio virtuoso di gestione oculata e attenta delle proprie risorse e dei soldi dei nostri cittadini ovviamente dobbiamo essere noi come comune, e questo comune credo che in questi anni si sia contraddistinto e anche con questo bilancio lo riconferma per un importante sforzo di riduzione appunto della spesa, a parità però di servizi resi, se non addirittura in alcuni casi anche aumentati, come vedremo anche più avanti. E questo è stato possibile perché abbiamo lavorato giorno dopo giorno per ridurre dove è possibile, più possibile, poi sicuramente si può fare sempre meglio, tutti quelli spazi di inefficienza e di spreco che sicuramente all'interno di una macchina complicata come la nostra ci sono sicuramente, riorganizzando il personale e i servizi ovviamente, ricontrattando anche forniture e contratti, soprattutto in maniera particolare i contratti di servizio con le nostre partecipate più importanti e più rilevanti. Alcuni esempi di come in questi anni e anche con questo bilancio abbiamo lavorato per una razionalizzazione delle spese. Innanzitutto, per esempio, sono diminuite le spese per gli incarichi esterni, come anche lo scorso appunto abbiamo approvato la delibera appunto con alcune settimane fa sempre in questo consiglio. Abbiamo poi reinternalizzato alcuni servizi, come per esempio quello sulla gestione dei sinistri, che ha portato ad esempio un risparmio di oltre 200.000 euro sul bilancio di parte corrente, oppure per esempio come la razionalizzazione delle spese di rappresentanza intese come tout court, che ha visto per esempio passare da un impegnato del 2013 di 583.000 euro a una previsione quest'anno per il 2019 per esempio di 85.400 euro. E in generale è stato fatto un lavoro importante su quelle che sono le spese appunto di funzionamento dell'ente, che voi vedete rappresentate normalmente nel bilancio, in quella che è la missione 1 del bilancio, nel prospetto appunto del bilancio di previsione. E nel 2014 la spesa della missione 1 era pari a 49 milioni e 3 circa, quest'anno nel bilancio di previsione iniziale del 2019 siamo passati a 32 milioni e 700 mila euro. Quindi, come vedete, in questi anni, con uno sforzo notevole per diminuire tutti quelli che sono stati, diciamo così, gli spazi ove possibile di inefficienze e di sprechi. Abbiamo poi impostato, come dicevo anche all'inizio, una politica di graduale, significativa però diminuzione dell'indebitamento dell'ente. Nel 2014 l'ente aveva uno stock di debito residuo di quasi 100 milioni, 99 milioni e 900 mila euro, e nel 2019 si prevede appunto uno stock, diciamo, di debito residuo di 73 milioni e mezzo. Quindi con un abbattimento in questi 5 anni del debito residuo di intorno ai 26 milioni e 300 mila euro. Ovviamente questo però sempre continuando a fare nuovi mutui, naturalmente, con tassi di interesse ovviamente molto più migliori ovviamente per la parte corrente del bilancio, proprio perché, come dicevo all'inizio, per noi è importante ed era importante soprattutto dare vita, diciamo, a una stagione di investimenti importante sul nostro territorio. Dove invece la spesa non è assolutamente diminuita in questi anni e anche con questo bilancio, ovviamente lo vediamo molto bene, è la spesa quella in particolare per i servizi ai cittadini e al territorio. Per il sociale, per esempio, quest'anno destiniamo 36 milioni e 700 mila euro, 2 milioni e mezzo in più rispetto al 2019 e addirittura 3 milioni e 2 in più rispetto al 2014. Diciamo che il trend della spesa per quanto riguarda il sociale, che ovviamente comprende tantissime voci e tantissimi interventi a favore appunto del territorio, delle fasce anche più deboli della nostra città, è andata in questi anni sostanzialmente crescendo, assestandosi appunto quest'anno su una spesa, io direi, notevole, importante, significativa e assolutamente necessaria, ovviamente. E così come anche per la spesa per la scuola, per la pubblica istruzione, nel 2019 abbiamo una spesa di 20 milioni e 110 mila euro, con un aumento di 300 mila euro rispetto al 2018 e di 1 milione e 130 mila euro rispetto al bilancio iniziale del 2014. Quindi anche qui vedete vi è stato una spesa in costante aumento. Altrettanto importante poi è la spesa per l'ordine pubblico e la sicurezza, che si ricollega sicuramente sempre anche ad una maggiore equità che passa anche e soprattutto attraverso un'attenta e oculata e sicuramente una maggiore controllo del nostro territorio. Sono previsti per il 2019 12 milioni e 600 mila euro per quanto riguarda appunto questa spesa in particolare, sono oltre 2 milioni in più rispetto al bilancio appunto quando ci siamo insediati nel 2014, anche questa in costante aumento. Rimane sostanzialmente stabile anche la spesa per quanto riguarda le altre, diciamo, servizi, in particolare per quanto riguarda le politiche sulla cultura, sui giovani e sullo sport e sul tempo libero, e addirittura nel bilancio di quest'anno, del 2019, la spesa per quanto riguarda la promozione turistica raddoppia letteralmente rispetto al bilancio del 2018. Dopodiché passiamo a quella che è la spesa per gli investimenti. Il futuro sviluppo economico, come vi dicevo prima, e sociale di una città e di un territorio come anche e soprattutto quello di Prato passa in primo luogo dagli investimenti, naturalmente, che facciamo sul territorio. Anche quest'anno il piano degli investimenti, seppure vede una ridimensione rispetto naturalmente al piano degli investimenti e delle opere pubbliche dell'anno scorso, che beneficiò naturalmente di un'entrata straordinaria importante come quella appunto della vendita appunto di Iolo e di Palazzo Inghirami, che avevano portato nelle casse del comune appunto soldi importanti, risorse importanti per oltre 36 milioni, è comunque diciamo un piano delle opere pubbliche e degli investimenti importanti, anche quello di quest'anno, che chiude sostanzialmente una programmazione che era iniziata nel 2014 e che aveva visto appunto un quinquennio in cui abbiamo davvero messo in campo investimenti in maniera importante. Nel triennio 2019-21 prevediamo investimenti per oltre 71 milioni di euro e puntiamo in particolare anche quest'anno sull'edilizia scolastica, sullo sport e le politiche giovanili, sul sociale e in particolare poi anche sull'ambiente. Per quanto riguarda la scuola prevediamo oltre 21 milioni di investimenti. La nuova scuola, per esempio, la nuova mensa, diciamo così, della scuola Marcocci delle Fontanelle, la nuova scuola Pier Cironi, continuano poi tutti quegli interventi di miglioramento e di adeguamento sismico nelle scuole, oltre 1.400.000 euro di investimenti. È importante la sicurezza dei nostri ragazzi appunto nelle nostre scuole. Diciamo che con le risorse che mettiamo a bilancio quest'anno prevediamo sostanzialmente di chiudere, concludere definitivamente tutto il programma, diciamo, di messa a norma di tutti gli edifici scolastici appunto di proprietà del comune sul territorio pratese, e questo è un obiettivo veramente molto importante che ci eravamo prefissati appunto di raggiungere entro la fine di questa consiliatura. Per lo sport e il tempo libero appunto 10 milioni di investimento. Ci sono appunto i nuovi manti per quanto riguarda i campi sportivi della Querce e di Coiano. Abbiamo la nuova palestra, per esempio, per quanto riguarda il plesso di Via Galcianese. Abbiamo poi anche la palazzina polivalente per quanto riguarda il campo sportivo di Paperino, che è già in gara, è già quasi in gara, diciamo così, la realizzazione del nuovo campo. E quest'anno mettiamo a bilancio appunto la conclusione, diciamo così, la definizione di quell'area appunto anche con il palazzo e la palazzina polivalente. Così come per il sociale, oltre 5 milioni di investimenti, sempre appunto per quanto riguarda il piano degli investimenti. Come vedete, un bilancio appunto che chiude una programmazione ritengo che abbiamo raggiunto degli obiettivi, io ritengo importanti. Tante opere naturalmente sono ancora in fase di gara, quindi prenderanno via via realizzazione. Oltre a queste risorse che vi ho detto, fate conto che ci sono circa 70 milioni di fondo pluriennale vincolato, ovvero le risorse che sono state messe a bilancio nei bilanci di previsione negli scorsi anni e che ancora stanno alimentando ovviamente cantieri e nuove opere. Volevo concludere questa relazione con una riflessione che ci tengo a condividere naturalmente insieme a tutti voi. Sono stati sicuramente 5 anni importanti, sono stati 5 anni in cui appunto abbiamo lavorato insieme e abbiamo lavorato bene, io credo insieme tutti quanti. Quando ci insediammo 5 anni fa ci fu chiaro a noi, a me, a tutta la Giunta, che sicuramente non avremmo più potuto continuare a fare come era stato fatto fino a quel momento e per tanti motivi. Perché il contesto generale l'ha cambiato, perché le situazioni contingenti erano diverse, perché le normative erano cambiate. E se non avessimo, e abbiamo quindi fatto la scelta, ci siamo assunti la responsabilità di scegliere in qualche modo, di fare la scelta di fare anche un cambio di passo, naturalmente. E se questo non fosse stato, se non avessimo fatto così, probabilmente avremmo continuato un po' come avevano fatto chi ci aveva preceduto negli anni precedenti. Avremmo in qualche modo forse scaricato sulle future amministrazioni anche dei fardelli importanti che noi abbiamo comunque ci siamo trovati e che abbiamo dovuto affrontare e gestire. E se in questi anni sicuramente, come vi dicevo, sono stati belli, avvincenti, stimolanti, abbiamo comunque però dovuto affrontare un presente difficile, è perché c'è stato anche prima di noi un passato, lasciatemelo dire, anche un po' colpevole. E noi abbiamo fatto una scelta molto chiara nel 2014, l'abbiamo ribadita anche in questi anni e lo ribadiamo anche con questo bilancio. Noi non vogliamo più essere il passato colpevole di nessuno, vogliamo lasciare una situazione, diciamo, diversa da quella che abbiamo trovato e abbiamo provato in qualche modo, assumendoci responsabilità, tutte le responsabilità, senza guardarci troppo indietro alle nostre spalle, ma assumendoci comunque le responsabilità anche degli altri e facendo scelte, io credo, anche molto coraggiose, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, assumendoci anche la responsabilità, sicuramente il rischio anche di fare degli errori e degli sbagli. Però io credo che abbiamo fatto delle scelte coraggiose, guardando sempre al futuro, ovviamente, cercando appunto di dare anche un futuro diverso e migliore, provandoci almeno al nostro territorio. E questo, come vi dicevo, non sarebbe stato possibile se non avessimo avuto comunque voi, tutti voi, a cominciare appunto dalla Presidente del Consiglio, tutto il Consiglio, maggioranza ed opposizione ovviamente. Non sarebbe stato possibile senza l'ausilio ovviamente della mia giunta, del mio sindaco, non sarebbe stato possibile tutto questo sicuramente se non avessi avuto l'aiuto di tutto il Comune, di tutti i servizi, in particolare del servizio della Ragioneria, che mi ha sempre in questi anni supportato, ma direi anche soprattutto sopportato, e Dio sa quanto sia, diciamo, complicato sopportare me, ovviamente loro lo sanno, però li ringrazio veramente tantissimo. Li ringrazio perché ovviamente hanno dimostrato capacità, competenza, abnegazione, anche sacrificio nel lavoro, a cominciare dai dirigenti che si sono succeduti quest'anno, negli anni precedenti, anche quest'anno, Davide, Donatella, tutti i ragazzi della Ragioneria, Annalisa, Simona, Francesca, Claudia, Michele, Daniele, insomma Flavio, non voglio dimenticare nessuno, qualcuno li dimenticherò, però sanno che ho una immensa gratitudine nei loro confronti e del lavoro che mi ha accompagnato in questi anni. E ovviamente la segretaria, la dottoressa Fedeli, appunto, che diciamo ci ha fortemente aiutato e supportati anche in questi anni. È stato appunto, come vi dicevo, un lavoro che senza tutto questo gruppo non sarebbe stato possibile portare avanti, e i ringraziamenti che faccio a tutti, ovviamente al Consiglio, a tutti quanti, non sono, diciamo, non è piaggeria e non sono i ringraziamenti dovuti che normalmente appunto si fanno per quando si arriva alla fine, diciamo, di un percorso, ma sono, diciamo, vengono effettivamente da un sentimento di sincera gratitudine nei confronti ovviamente di tutti voi, perché per me è stata un'esperienza bellissima di crescita professionale, politica, ma soprattutto umana, ed è stato per me un privilegio ovviamente lavorare con tutti voi, e quindi vi ringrazio veramente di cuore. Grazie.
Grazie assessore. Si aprono gli interventi, non ho iscritto nessuno a parlare. Se non c'è nessuno, consigliere Giugni, non c'è verso, mi fa mettere in dichiarazione di voto subito il DUP. Metto in dichiarazione di voto. Capogruppo Montanelli, grazie.
Grazie Presidente, grazie signori consiglieri. No, verrebbe voglia di non intervenire, veramente, perché quando uno continua a sentire, diciamo, delle manifeste bugie in relazione al passato, ai 5 anni che hanno preceduto questa amministrazione, come dire, fa più rammarico che non voglia di confrontarsi. Ricordo soltanto che sono stati stralciati proprio all'inizio della scorsa amministrazione 30 milioni di euro non esigibili. Siamo riusciti, perché il contratto prevedeva e non era quindi una ormai legge di programma a non dover cedere, cosa che sarebbe stata l'unica città che avrebbe fatto, 40 milioni per il nuovo ospedale. Sono arrivati i soldi della gara, vedo che sono anche quest'anno, i 6 milioni adesso sono messi a bilancio. Cioè avete, tra l'altro, abbiamo, perché l'ho votato anch'io, votato il primo bilancio che di fatto, e la dottoressa Monia lo sa, l'assessore, di fatto era il bilancio non approvato degli ultimi 20 giorni, anche perché era obbligatorio farlo in un certo tempo, eccetera. Quello fu un chiaro sgambetto di tipo. Quindi io dico, bene, non mi soffermo sui numeri, sui dettagli, c'è stata attenzione al sociale, sì, c'è stata attenzione a un buon andamento della finanza, io qui me ne intendo meno, ma mi viene da dire di sì. Non capisco perché, come dire, trovando un'opposizione che si è sempre chiamata minoranza, cioè non si oppone alle cose giuste, ma si debba comunque dire che prima c'erano stati dei buchi, non era così e non è così. Rivendico anzi 5 anni di amministrazione della Giunta Cenni anche dal punto di vista strettamente amministrativo, oltre che per le scelte strategiche di questa città. Una per tutti, il sovrappasso anziché il sottopasso.
C'è qualcuno che vuole intervenire? Nessun intervento? Volete andare in dichiarazione di voto? Prego, consigliere Giugni.
Sì, grazie Presidente. Volevo, come ultimo intervento su un bilancio di previsione, volevo essere un po' più breve, un po' più tranquillo, ma l'assessore ci invoglia sempre a non esserlo e, come ha sempre fatto negli ultimi anni, anche oggi ha voluto, con temi più da campagna elettorale che da bilancio di previsione, dare dei giudizi, continuare a dare dei giudizi. Avete iniziato la legislatura in questo modo e ahimè la finite nello stesso, dando giudizi critici a caso sull'operato della giunta precedente, senza motivarli e solo buttandoli là, perché la motivazione, motivarli, forse è molto più difficile che buttarli lì. Quindi, come mi indignavo a inizio legislatura per un buco che poi è stato riconosciuto non esistere dallo stesso assessore, dagli stessi uffici, mi indigno ora perché forse si può ritornare a paventare che buco era, ora che loro stessi hanno detto che non c'era il buco. Però ahimè, purtroppo la verità non appartiene alla politica, lo stiamo sempre più in questi anni lo stiamo sempre più sulla nostra pelle capendo. Non riesco ad adattarmi perché questa parte porta sempre critiche più o meno condivisibili, ma sempre fondate su dati di fatto. E sui dati di fatto io porterò anche oggi, ahimè forse unico come al solito, critiche politiche a questo bilancio, che sono critiche che nascono proprio dall'idea che noi abbiamo. Non abbiamo mai condiviso il vostro impianto di bilancio e lo abbiamo sempre criticato in questi anni, anno dopo anno, per le stesse motivazioni che rimangono anche in questo, che sono innanzitutto, perché quando si parla di bilancio si parla di numeri, l'aumento della spesa corrente. Ora l'assessore, come al solito, tira la coperta da una parte e poi dall'altra. Da una parte ci dice ma siamo bravi perché aumentiamo i servizi, quindi aumento di spesa corrente, dall'altra siamo bravi perché diminuiamo la spesa corrente. Allora che state facendo? L'avete aumentato i servizi e quindi la spesa corrente, oppure avete diminuito la spesa corrente? Perché io non riesco a capire. Noi l'idea ovviamente ce la facciamo leggendo, e leggendo tutti gli atti e anche quelli del collegio sindacale, siamo ovviamente consapevoli che la spesa corrente è strutturalmente aumentata anno dopo anno in questi lunghi anni, arrivando ad oggi ad avere un livello tale che vi impone certe politiche, non diventano più scelte perché sono imposte, ad esempio quella del che lei citava vantandosene della riduzione dell'indebitamento non è una politica scelta, è una politica, ahimè, imposta dalla non capienza della spesa corrente. La vostra spesa corrente, infatti, non è più in grado di accogliere quelli che sono gli interessi passivi derivanti da mutui, quindi non potete far altro che diminuirle, non avete potuto far altro che diminuirla l'indebitamento. Anche qui, andando a mascherarvi dietro il luogo comune, siamo virtuosi perché diminuiamo l'indebitamento. Così non è. Non vuol dire essere virtuosi diminuire l'indebitamento quando un comune come il nostro ha ampi margini di indebitamento. Questa è una critica politica che io vi rivolgo, ho provato a rivolgere anche in commissione, ma ovviamente non c'è stato verso, e quindi ve la rifaccio qua. Non sono d'accordo nel dire che la riduzione dello stock di indebitamento in questo comune è una cosa virtuosa. Non lo sono mai stato, perché se voi prendete anche la relazione dei sindaci revisori, vi rendete conto che noi siamo al 10% dell'utilizzo della possibilità nostra dell'indebitamento, al 10% della nostra capacità. E vi ricordo, perché qui dentro ci si deve dire la verità, che indebitarsi per mutui significa fare opere pubbliche, non significa fare altre cose. Significa poter andare a fare un'opera pubblica, significa poter fare opere straordinarie di manutenzione, significa il risorgere di una città che ha bisogno di queste opere. Questo significa. E badate bene, siccome ci viene buttata addosso sempre carichi, e ripeto senza... Se io mi segno le parole, guardate, volevo fare un intervento calmo, ma se mi segno le parole dell'assessore mi si gonfiano le vene, perché sembra che prima ci fosse l'inferno, dalle parole dell'assessore ci mancava la musichetta del Mulino Bianco e poi sembrava che fosse arrivato la famiglia felice e avesse sistemato le cose. Così non è, perché in questi anni avete avuto anche una grossa fortuna nel bilancio. Quello di avere, come ho detto più di una volta, delle entrate straordinarie sulle quali avete basato la spesa corrente e la spesa per investimenti, tanto erano grandi. E come continuate a fare in questo bilancio? Perché in questo bilancio, ad esempio, gli oneri di urbanizzazione sono tutti girati a spesa corrente. Perché l'avete potuto fare? Perché avete agevolato di quella famosa vendita e di altre vendite straordinarie di terreni che hanno potuto sopperire a quella che è stata la capacità a non indebitarsi, sopperire con la vendita. Per gli anni prossimi però questo non ci sarà, e quindi la famosa eredità tutto bello, mulino bianco, caro assessore, non sarà così, perché chi ci sarà erediterà una spesa corrente al massimo, e quindi di fatto avrà pochissimi margini, dovrà sicuramente ridurla, e poi avrà anche pochi margini su quella che sarà l'indebitamento in conto capitale. Una, e ultimo, mi fermo perché ripeto, voleva essere, io credo che questo bilancio abbia molti problemi, molti più di quelli che dirò qua dentro, perché sta per iniziare una campagna elettorale e io credo che forse per la prima volta, perché io per 5 anni sono stato qui dentro, più qua dentro a dire i problemi piuttosto che fuori, mentre tutti facevano esattamente l'opposto, cioè si parlava fuori e qua dentro non ci confrontavamo, ahimè in quest'ultima fase forse ho capito che è meglio far così, ho capito, me le risparmierò per la campagna elettorale se qualcuno vorrà ascoltarle, ma questa ve la devo dire. Questo bilancio risente, come grandissima spada di Damocle che pende sulla testa, e come anche hanno ricordato i sindaci revisori, della famosa partita della Corte dei Conti, del ripiano del disavanzo. Ripiano del disavanzo che avete rimandato anche per le poste dell'anno 2017, perché la vostra gestione da Mulino Bianco nel 2017 ha portato un disavanzo di 30 milioni. Quindi nel 2017 c'è scritto, guardi, a pagina 6 della relazione dei sindaci, io leggo disavanzo da ripianare 30 milioni, 2017. Mi sono limitato a leggere, non la commento, l'hanno scritto i sindaci, non io. Nel 2017 quindi non siete riusciti a ripianare la quota di disavanzo ordinario da riaccertamento che era intorno ai 5 milioni e l'avete passata al 2018, sommata ai 4 milioni del 2018 porta a 10 milioni. La quota di quest'anno è sono altri 4 milioni e 8, vedremo se poi a fine anno ci sarà verso ripianarlo, ma quella del 2018 avremo contezza nel rendiconto di gestione. Rendiconto di gestione che io ad oggi non ho notizia se voi porterete, non porterete, se ovviamente deve essere approvato entro il 30 d'aprile, vedremo, perché è lì che capiremo se e come sarà stato ripianato questo disavanzo e se questa spada di Damocle pendente sarà tolta dalle casse e dal futuro di questo comune, oppure se ci saranno da prendere altri tipi di provvedimenti. Grazie.
Grazie capogruppo Giugni. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Carlesi.
I dibattiti in Consiglio Comunale sui bilancio sono dibattiti che ormai hanno una costante, cioè chi ovviamente spara sulla spesa corrente e chi difende spesa corrente. Paradossalmente succede che chi governa la difende e chi ha l'opposizione l'attacca. E se si va però a fare un'analisi storica della spesa corrente degli ultimi 10 anni, si può valutarla dicendo che chi c'è stato prima non ha fatto una scelta di ridurla, anche perché ci sono delle spese che ormai sono legate alla contingenza sociale e quindi è difficile andare a pensare di fare un bilancio tagliando la spesa del sociale quando nel momento storico attuale abbiamo bisogno di dare una serie di risposte puntuali a dei bisogni forti di famiglie o dei singoli. Come è difficile anche andare a ridurre per esempio la spesa del personale che già è sottodimensionato, quindi o si decide di chiudere dei servizi, cosa impossibile perché sono servizi dovuti e sono istituzionali, o altrimenti bisogna farne fronte. Quindi mi pare che questo dibattito sulla spesa corrente che aumenta mi pare sia un dibattito che rimarrà tale nel tempo e che ovviamente vedrà sempre contrapposti un po' gli scenari. Per dire la verità, quando siamo stati all'opposizione questo attacco sulla spesa corrente non l'abbiamo mai fatto, perché siamo sempre stati del parere che la spesa corrente, quando è ben giustificata, serve e quindi vada fatta. La questione è un'altra, semmai, è cercare di fare in modo tale che la spesa corrente non sia ingessata da spese, diciamo, legate per esempio anche all'indebitamento. Ora, noi abbiamo avuto sì delle entrate straordinarie in questi ultimi 10 anni e è diminuito, diciamo, la parte relativa alla spesa per interessi su mutui e via di seguito. Questo è vero. È vero, abbiamo larghi margini, verissimo. Verissimo anche un'altra cosa, che a partire dai bilanci prossimi si ritrova un margine importante sulla spesa corrente, perché una volta terminato il piano di rientro legato alla Corte dei Conti, ovviamente abbiamo larghi margini per poter entrare, per poter rientrare anche nella logica degli investimenti legati al mutuo. Allora, perché dico questo? Perché noi dobbiamo pensare anche a domani, quando facciamo bilanci, e lasciare in buon ordine un bilancio e lasciare anche a chi verrà dopo un bilancio che consentirà poi di procedere a fare investimenti che sono importantissimi, determinanti per la città, io credo che sia una scelta saggia. Io so anche un'altra cosa, che storicamente più di tanto la spesa in conto capitale non è gestita dalla macchina comunale, perché non la regge. Non credo esista un anno che ha visto più investimenti come quelli, diciamo, come gli ultimi due in sostanza, se si raffrontano gli anni precedenti. Bisogna risalire molti anni fa, quando la macchina comunale era composta da 1.350 dipendenti, quando i dirigenti erano 39, quando avevamo una squadra di ingegneri e di architetti che contava decine di unità. E ora invece siamo con un numero veramente ridotto, anche nel senso vero del termine, a livello di chi progetta. Quindi io credo che molto dipende anche da questo, cioè da come la macchina comunale è in grado di poter portare avanti certe scelte. È anche vero che la macchina comunale è ridotta ai numeri di oggi in virtù di leggi nazionali, perché i governi che si sono avvicendati hanno fatto di tutto perché i comuni in qualche modo diminuissero non soltanto gli organici, ma diminuissero anche l'attività. Questa è stata una scelta miope che hanno fatto governi di centrodestra, di centrosinistra e governi tecnici. Io ho sempre detto che quando si limita l'azione di un comune, si limita l'azione veramente dello Stato. Anche perché lo Stato non ha fatto supplenza su questi scenari, tutt'altro, anzi, molto spesso ha costretto i comuni ad andare avanti comunque in ogni caso su certe politiche, pur non avendo risorse e inventandosi di volta in volta coperture anche con proventi straordinari. Quindi lo dico con convinzione, il bilancio che noi stiamo per approvare è un bilancio che lascia margini di manovra a chi verrà dopo di noi. Abbiamo una relazione sindaci revisori che per la prima volta da anni direi è quasi neutra, nel senso non ci sono né appunti né critiche né rilievi. Prendono atto dello scenario, lo fotografano e lo ratificano. Ovviamente ci sono delle raccomandazioni, come il loro ruolo, anzi, se non lo facessero verrebbero meno al loro ruolo, ma mi pare che è una relazione che, se si va a confrontare con quella degli anni precedenti, è, permettendo di dire, una relazione di grande portata per un'amministrazione comunale, perché significa che le cose vanno come devono andare, correttamente si procede nelle logiche di bilancio, insomma. A volte l'ordinario passa così sottotono, ma insomma io direi invece è un ordinario di pregio, di qualità, e quando la qualità c'è bisogna anche apprezzarla. Io sono abituato anche a dire questo: noi bisogna gestire le risorse seguendo la vecchia regola del buon padre di famiglia. Io credo che, considerando che noi abbiamo passato nel 2017, che è stato un anno decisamente eccezionale, ha visto dover far fronte a due eventi di spesa imprevisti e di notevole entità, mi sembra oggi, insomma, le cose sono molto, molto, molto più tranquille. Quindi posso anche dire con tranquillità che questo bilancio mi piace, lo voto volentieri perché, per quello che ho detto prima, lo voto volentieri anche perché è la risposta a dei bisogni della città, è la risposta anche a bisogni che potranno emergere nel futuro per questa città. Quindi bene far così, bene andare avanti così. Poi uno può avere toni più o meno forti, più o meno garbati, più o meno decisi. Ecco, io direi però oggi siamo di fronte a una proposta di bilancio che va in direzione giusta. Prevede anche una diminuzione della tassazione, e mi sembra anche questo sia un elemento importante, un elemento che dovrebbe dare valore a un bilancio e dovrebbe essere anche valorizzato in sostanza. Si dà per scontato che debba sempre essere così, però non è mai così. In genere siamo costretti sempre a aumentare le aliquote, invece siamo di fronte ad una diminuzione delle aliquote. Quindi io direi che anche sotto questo aspetto è un bilancio che ci aiuta in modo importante. Chiudo anche dicendo che ovviamente c'è un lavoro importante degli uffici dietro. C'è un lavoro di coordinamento. Ultimamente mi pare di vedere che si stanno spendendo i soldi che sono stanziati, arrivando a percentuali altissime sia sulla spesa corrente sia sulla spesa in conto capitale. Segno evidente, c'è un monitoraggio costante della spesa, e anche questo è un fatto positivo, perché prevedere di più e spendere meno non è un fatto positivo, vuol dire che si è sbagliato da qualche parte, o si è previsto troppo, o si è speso, oppure non siamo capaci di fare la spesa che era stata prevista. Quindi mi pare, ecco, che ci siano tutti i presupposti per dare una soddisfazione all'ultimo bilancio e previsione di questa legislatura, un voto favorevole. Grazie.
Grazie, consigliere Carlesi. C'è qualcun altro iscritto a parlare? Si possono dare la parola all'assessore per la replica, se ne ha bisogno. Grazie. Grazie, assessore. La replica.
Grazie. Molto brevemente. Consigliere Mondanelli, lei ha detto che non so in che termini e su cosa io nella mia relazione oggi sul bilancio avrei detto delle palese falsità. Non riscontro obiettivamente nella mia relazione delle palesi falsità. Tutto qua. Il suo intervento si è limitato sostanzialmente a dire che io ho detto delle falsità, che non ho detto delle cose vere. Io accetto tutte le critiche, accetto sempre le critiche, le accetto assolutamente. Mi va benissimo che non si sia d'accordo con le scelte di politica finanziaria, strategica che si porta in campo. È anche legittimo, è giusto che sia così, fa parte della politica. Però mi permetta di dirle che io sinceramente falsità in questo Consiglio, in quest'Aula, non ne ho mai dette. Si possono fare degli errori, però falsità mai dette. Primo. Seconda cosa, l'intervento del consigliere Giugni. In più di un'occasione, non soltanto in occasione dell'approvazione di questo bilancio, ma anche in occasione dell'approvazione dei bilanci precedenti e delle varie variazioni di bilancio, il consigliere Giugni ha sempre criticato in qualche modo la nostra politica, le nostre scelte, dicendo troppa spesa corrente, diciamo poco indebitamento, quindi pochi soldi, diciamo, per quanto riguarda le risorse per gli investimenti. Ora, io non è che sono contraria all'indebitamento, anche io ritengo che la spesa per indebitamento e quindi indebitare un ente per fare investimenti non sia una cosa negativa, assolutamente, anzi. Se in questi anni abbiamo impostato una politica di riduzione graduale, ovviamente, dell'indebitamento, è perché ne volevamo fare dell'altro, appunto. Volevamo creare gli spazi per poter fare nuovo indebitamento. E visto tutte queste critiche, ribadite ogni volta anche in maniera molto chiara da parte del consigliere Giugni, io ho detto, vabbè, si vede che nella scorsa legislatura la scorsa giunta avrà sicuramente fatto tanti più debiti, tanti più mutui per dare appunto forza agli investimenti sul territorio. E siccome io ho tanti difetti, tra cui anche quello di essere pignola e precisa, mi sono fatta fare da Flavio, che è un altrettanto pignolo e preciso, forse anche più di me, l'elenco dei mutui che sono stati stipulati nella legislatura fra il 2009 e il 2014 e quelli che sono stati stipulati dal 2014 al 2019, quindi dalla giunta Biffoni. E poi sono andata a vedere anche di quanto lo stock, diciamo, di debito residuo è stato, diciamo, diminuito, gradualmente diminuito nella giunta Cenni e poi nella giunta Biffoni. Ora, quello della giunta Biffoni ve l'ho detto prima, abbiamo ridotto lo stock residuo, diciamo così, di 26 milioni e 3 circa. E abbiamo fatto tra il 2014 e il 2019 39 milioni di nuovi mutui. Bene, 200.000 euro quest'anno sono previsti. Nel 2018 ne abbiamo stipulati 7 milioni e 4 e 50. Nel 2017 10 milioni e 557. Nel 2016 6 milioni e 3. Nel 2015 11 milioni e 6 e nel 2014, appena arrivati, vi ricordate, facemmo il bilancio a settembre, però abbiamo fatto quasi 3 milioni di nuovi mutui. E poi sono andata a vedere quanti, quindi per un totale di 39 milioni, poi sono andata a vedere quanti ne erano stati fatti nel quinquennio precedente. Allora, lo stock residuo che è stato ridotto dalla Giunta Cenni è di tutto riguardo, perché è stato ridotto l'indebitamento di oltre 25 milioni, quindi io faccio i miei complimenti alla Giunta Cenni perché, diciamo, ha seguito una politica sostanzialmente simile a quella, diciamo così, che poi abbiamo anche portato avanti noi come Giunta Biffoni. E di stock di mutui io mi sarei aspettato, beh, allora, visto le critiche da parte del consigliere Giugni, mi sarei aspettato che quella giunta avesse fatto, insomma, mutui per un in maniera cospicua. Ha fatto 36 milioni di mutui, 3 milioni in meno di quelli che si è fatto noi. Allora, io le accetto le critiche, non c'è problemi, io le accetto le critiche. E posso anche condividere che forse si poteva trovare anche ulteriori spazi per fare altri mutui, eh? Bisognava sacrificare qualche altra spesa corrente, bisognava fare qualche scelta, appunto come diceva anche prima il consigliere Carlesi. In determinati momenti storici può anche stare, appunto, che si possa effettivamente fare la scelta di dire, per alleviare le problematiche di un territorio anche di tipo sociale, forse ridiamo impulso agli investimenti creando nuove occasioni di lavoro, quindi magari mettiamo qualche soldo in meno per la scuola o per il sociale, perché poi alla fine le spese correnti, diciamo quelle modulabili e flessibili, sono quelle, perché poi ci sono quelle, diciamo, che sono sostanzialmente rigide, che è difficile da toccare, sono quelli gli ambiti su cui eventualmente si può andare a rimodulare la spesa. Si poteva fare quella scelta, per carità, non era neanche del tutto, poteva essere giustificata, di dire noi si mette magari 10 milioni in più di mutui, va bene, e si crea magari nuove opportunità di lavoro, e invece di dare il sussidio o di dare l'aiuto all'affitto, all'aiuto a pagare la bolletta, magari qualcuno trova un posto di lavoro. Può anche essere una cosa giusta, io mica non lo condivido, anzi, lo posso anche condividere, per carità, però mi aspetterei che chi mi critica su questo punto poi sia conseguente e coerente e che faccia meglio di me. Avete fatto peggio. Cioè, io questo bisogna che ve lo dica, perché sono 5 anni che mi sento dire che faccio troppa spesa corrente e soprattutto spendo troppo per il sociale, per la scuola, e poco per fare nuovi mutui, e poi me lo sento dire da chi ha fatto meno mutui di me e addirittura ha diminuito anche lo stock di debito residuo più o meno quanto me, quanto noi, non quanto me. Ecco, un po' più di coerenza, mi aspetterei, un po' più di coerenza. Noi lo siamo stati, coerenti. Si può condividere o non condividere queste scelte, però in questi 5 anni abbiamo fatto vedere che abbiamo comunque seguito una coerenza e lo abbiamo ribadito anche con questo bilancio. Questo è il punto, a mio parere, fondamentale. E non è assolutamente vero, consigliere Giugni, che nella relazione dei revisori, che è il miglior parere al bilancio che io ho ottenuto in questi 5 anni, cioè io quando l'ho letto ho tirato un sospiro di sollievo, ho detto, è un bel parere, effettivamente, cioè di cui, insomma, stare abbastanza tranquilli e sereni, considerando che il Collegio dei Revisori è un organo, ovviamente, a supporto del Consiglio Comunale, ho detto dentro di me, sono più tranquilli anche i consiglieri comunali quando vanno a votare questo bilancio con un parere dei revisori come questo. Questo mi conforta anche il nostro lavoro, naturalmente. Però all'interno di questo parere e non c'è scritto che il disavanzo è emerso nel 2017, il disavanzo è emerso nel 2015, 36 milioni proveniente dalle gestioni precedenti, questa è la verità, dopodiché nel 2017, come è scritto chiaro anche nella relazione dei revisori e nella nota integrativa del ragioniere capo, c'è scritto chiaramente che non è che la Corte dei Conti ci ha detto che avete fatto più disavanzo, ha semplicemente ridefinito quel disavanzo che era emerso molto, ma molto tempo prima e che sicuramente non era di responsabilità di questa giunta. Però quando ho detto nella mia relazione introduttiva che ci siamo assunto tutte le responsabilità, tutte le nostre e anche quelle degli altri, è perché comunque nel 2015 abbiamo fatto un'operazione di trasparenza e di chiarezza. Quel disavanzo l'abbiamo fatto emergere, ce lo siamo accollato e ce lo stiamo gestendo. Vedremo con il prossimo consuntivo che porteremo in questo bilancio, in questa legislatura in approvazione, ovviamente, se saremo riusciti a ripianare la quota di disavanzo sia del 2017 che del 2018. Io ho buone speranze in tal senso. Devo dire che il 2018 è stato un anno che ha visto una gestione, devo dire, abbastanza serena e tranquilla, sicuramente non turbolenta come quello del 2017, e quindi, diciamo, al netto di sorprese che comunque nei bilanci a volte possono sempre, quando ci sono dei numeri così importanti che ballano, possono accadere, diciamo, ho buona speranza, e comunque lo vedremo con il bilancio e con il rendiconto quando lo porteremo ovviamente in approvazione. Sta di fatto che nell'ultima relazione che è stata portata qui a dicembre e di cui ne hanno preso atto anche i revisori, ovviamente la gestione sia delle entrate che delle spese per quanto riguarda appunto la competenza del 2018 era sostanzialmente in linea con il rispetto del ripiano del disavanzo, sia della quota sia quello ordinario che quello straordinario. Chiudo ovviamente dicendo che si può sempre fare meglio, per carità, si possono sempre fare scelte migliori. Io voglio essere sincera, penso che probabilmente con il senno di poi probabilmente alcune scelte forse le avrei fatte diverse anche in questi anni, con queste, però ecco, con questo bilancio qui, diciamo così, si chiude una programmazione, diciamo un lavoro di programmazione iniziato nel 2014, si chiude, io credo, in maniera positiva e soprattutto in maniera positiva e rassicurante anche per questo Consiglio, perché ripeto, questo è un bilancio di previsione che ha gli equilibri, che mantiene gli equilibri, sono veri anche nel triennio, sia nel 20 che nel 21, e come detto anche dal consigliere Carlesi e come anche avevo accennato nella commissione, dal 2020 si aprono, diciamo, nuovi scenari. Chi verrà, va bene, si troverà sicuramente un bilancio nel quale troverà tutti quegli spazi necessari per nuove politiche sociali, di sviluppo, di nuovo indebitamento, per dare appunto un futuro sicuramente migliore alla nostra città, che credo lo meriti. Grazie.
Parto dal capogruppo Mondanelli, che mi fa anche la dichiarazione di voto, tutto insieme.
Sì,
però in piedi
sì. No, innanzitutto, ora, proprio alla fine, io le assicuro, assessore Faltoni, non è una questione personale, perché sennò diventa antipatico anche per me. Nel senso,
anche io
vorrei garantirle questo. Lei però all'inizio della sua relazione, io non sono così bravo nei termini tecnici, ho sempre detto che sono un tecnico, ma non certo un tecnico dei conti. Però la parola colpevole la capisco, anche se non sono un tecnico. Se lei parla di un bilancio che l'ha preceduto e che si lo definisce colpevole, io mi sono permesso di dire che mi sembrava una non verità. E se si è offesa me ne scuso, non volevo veramente offenderla.
Voto?
Contrario.
Grazie capogruppo Mondanelli. Sciumbata, capogruppo Sciumbata, dichiarazione di voto no, giusto? Milone no, dichiarazione di voto. Per Forza Italia nessuna dichiarazione di voto. Lombardi dichiarazione di voto, nessuna. Per il Movimento 5 Stelle dichiarazione di voto, nessuna. Giugni dichiarazione di voto. Cioè è obbligatorio.
Sì, grazie Presidente. Assessore, che le devo dire? Ha sbagliato relazione. Io capisco se è fatta preparare una relazioncina per contrastare quello che gli dico, ma se lo vuol realmente contrastare, se la faccia preparare meglio sta relazione, perché lei mi dice tutto il contrario di tutto. Mi dice che se è diminuito, voi avete diminuito lo stock, e però avete fatto anche, voi avete diminuito l'indebitamento, però vi siete anche indebitati. Allora scegliamo. Lei mi dice che io le faccio ridere perché voi avete ridotto troppo l'indebitamento, e mi prende ad esempio quanto l'abbiamo ridotto noi, senza però nella relazioncina vedere la differenza che c'è fra avere 125 milioni di indebitamento contro i 73 di ora. Cambia un po' il mondo, è l'equilibrio, la sostenibilità del debito che ne fa una cosa buona o una cosa cattiva. Non è la parola indebitamento che di suo è buona o cattiva. Quindi evidentemente chi l'ha preceduta ha ritenuto giustamente che a quei tempi 125 milioni di debito fossero stati eccessivi, e poi nella sua relazioncina, abbia pazienza, ma le suggerisco di inserire anche i tassi di interesse, perché è inutile, o si vuol parlare tanto per parlare, tanto si sta dicendo a persone che poco gli interessa, poco ci hanno da fare, perché ci hanno da fare la campagna elettorale, allora si può dire tutto e il contrario di tutto, ma se ci si fa fare una relazione del genere, facciamocela fa per bene. Se io devo dare un giudizio sulla bontà o meno di un'azione sull'indebitamento, non può prescindere dal tasso di interesse, o sbaglio? Perché non sto dicendo una cosa da economista, sto dicendo che è una cosa che il primo studio di economia al liceo o a ragioneria le potrebbe dire. Quindi in quella relazione manca il tasso di interesse, perché vede assessore Faltoni, la capacità di indebitamento di questo comune è esattamente misurata sulla capacità che questo comune ha di sostenere gli interessi passivi, ed è data in percentuale alla spesa corrente. Quindi voglio dire che se diminuiscano i tassi di interesse, ovviamente questo comune ha più capacità di indebitarsi, perché il rapporto che gli ho detto prima, che è al 10% della spesa corrente, ovviamente risente di questa diminuzione dei tassi di interesse. Quindi, senza addentrarmi in particolari che fanno addormentare quasi tutti, il tasso di interesse, il nostro indebitamento ora è, io glielo leggo, noi abbiamo una capacità di indebitamento ora in percentuale sulle entrate correnti nel 2019 all'1,24%, quando il limite è il 10% della spesa corrente. Nel 2020 all'1,17% con il limite al 10% sempre. Nel 2021 all'1,11% con il limite al 10%. Quindi se si vuole fare un ragionamento serio, bene, se si vuole farsi fare una relazione per dire vediamo se in giugno è un anno e mezzo mi dice le stesse cose, se trovo qualcosa da ribattere, ok, va bene, facciamola. Se si vuole fare un ragionamento serio sarà fatto in commissione con i modi che le ho appena detto, con un'analisi seria come appena gli ho portato, altrimenti si continua a dire le stesse cose. Però questa mi fermo, perché la cosa che mi ha dato più da pensare è stato quello che ha detto a margine della richiesta che ho fatto io nel bilancio consuntivo di copertura o meno del disavanzo. A me mi fa accapponare la pelle la sua risposta: abbiamo buone speranze di aver coperto il disavanzo. Ma io vorrei sentirle dire a 20 giorni dal bilancio consuntivo, non che ho buone speranze, che il bilancio, che il disavanzo che doveva essere coperto e che, ripeto, parte e proviene dal 2017, sia stato ripianato. Ma buone speranze a me non mi basta per nulla, anzi mi mette in ulteriore allarme, anzi continuo a chiedere allora di portare nei tempi il bilancio consolidato per avere contezza di questo, perché buone speranze a me mi mettano in allarme. E poco importa se lei di nuovo ribadisce che è un'operazione che voi avete fatto, perché anche questo si sa a memoria, che è un'operazione del 2015 avete fatto, perché, e allora che gli devo ridire la stessa cosa? Avete fatto un riaccertamento straordinario, quei residui in bilancio, e non ce l'ha lasciati certo il buon povero Roberto Cenni nel 2015, i residui riaccertati, perché nel 2015 un residuo, il buon Roberto Cenni, è rimasto in bilancio. Quindi quel riaccertamento ha riaccertato residui che non dovevano stare in bilancio degli anni precedenti. Quindi basta di dire sempre le stesse cose e di voler dar colpe e poi di arrabbiarsi perché uno le dice che vengano dette cose non vere. Certo, lo ribadisco che ha detto cose non vere, dandoci dei bilanci non sani. Certo che ha detto cose non vere. e non mi vergogno a dirlo, anzi lo sottolineo come l'ho sempre sottolineato, e il voto a questo bilancio è negativo, come se è stato negativo all'impianto di bilancio di tutti questi 5 anni.
Grazie capogruppo Giugni, do la parola alla consigliera Sansò.
Grazie. Presidente, sindaco, assessori, colleghi. Questo per me penso che sia l'ultimo bilancio preventivo nel mio ruolo di presidente di commissione, e allo stesso tempo questo sta a significare anche che si chiude un percorso, un'esperienza che però mi ha visto stare da tutte e due le parti dei banchi, no? Perché ho avuto l'esperienza di essere minoranza e di essere anche maggioranza. E conosco bene quello che è un po' anche il teatrino della politica, no? Perché quando si parla di bilancio, il teatrino della politica è qualcosa che fa parte un po' della discussione che avviene all'interno del Consiglio. Io invece lo vorrei elevare il ragionamento. Lo vorrei elevare perché personalmente, sia da minoranza che da maggioranza, ho sempre pensato che il bilancio era lo strumento principe per poter dare delle risposte alla città. Era lo strumento principe con il quale si potevano in qualche modo indirizzare e far intravedere le strategie che una parte politica aveva deciso di mettere in campo. E ho partecipato e ho vissuto dei momenti anche estremamente complessi, nei quali, sia per scelte fatte precedentemente e successivamente, ho sempre cercato di far sì, scusate ma c'è troppa confusione, io non riesco a parlare.
Capogruppo Milone, abbia pazienza.
Grazie. E anche quando ci siamo insediati come maggioranza, come una leonessa con il Collegio dei Revisori, ho cercato di far ribaltare un risultato che per me era profondamente negativo, ma non come parte politica, ma per la città. E io oggi, sinceramente, al di là poi, ora non c'è neanche Alessandro, tu lo sai, ti stimo, ti voglio tanto bene Alessandro, se si deve fare una discussione sui ROI, ROS, sugli indici, ma figuriamoci, ci si passa la giornata. Ma al di là di questo, io ritengo veramente che noi oggi andiamo a lasciare e in eredità a chi ci succederà appunto nei prossimi mesi dei numeri e dei conti che permettono effettivamente dei margini di manovra importanti, che ci danno una tranquillità anche di stabilizzazione della spesa, perché noi, cioè, se io dovessi riassumere in 4 parole direi: la razionalizzazione della spesa è evidente, il recupero dell'evasione, bene, c'è da fare di più, ma un importante risultato l'abbiamo avuto. La riduzione della pressione fiscale, si può fare di più, ma un bel risultato lo portiamo a casa. E tutto questo con un'invarianza, se non un aumento dei servizi erogati. Allora, vedete, se poi ci si deve attaccare alla questione degli investimenti, dei pochi investimenti, cioè io se ho una preoccupazione, la vorrei condividere con tutti voi, è quella che noi tra poco, la metà dei dirigenti andranno in pensione, che non c'è il personale che è in grado di portarceli avanti questi progetti, perché noi potremmo mettere finanziamenti all'infinito, ma se non ci sono le teste e le braccia per portarle avanti, noi le risposte a questa città non saremo in grado di darle, ma chiunque ci sarà. Quindi più che la lotta intestina per l'investimento, l'indebitamento, il tasso di indebitamento e ci arrampichiamo su muri, siccome per gli investimenti che sono contenuti all'interno del bilancio, che vedranno i risultati nei prossimi anni, ci dovremo tutti preoccupare di fare in modo che i progetti contenuti all'interno vengano portati a casa. E ci sono anche margini di indebitamento per far sì che chiunque verrà potrà dare una propria progettualità e una propria strategia di visione di questa città con dei nuovi investimenti e quindi nuovo indebitamento. E se proprio lo devo dire, sul ripiano del disavanzo, e io non voglio far polemica, badate bene, sulla questione appunto della pronuncia della Corte dei Conti, e si trattava di esercizi che andava dal 2012 al 2016. Però riconosco anche che quando siamo arrivati c'è stata una ripulitura da parte della giunta precedente di residui passivi. Io addirittura era una di quelle che proponeva la cartolarizzazione, no? Mi fu detto di no dall'allora assessore, non c'erano le condizioni, eccetera, eccetera. Purtroppo l'esperienza serve anche a questo. Ho vissuto tutte queste fasi. E quindi, al di là del teatrino di oggi, io credo veramente che noi, con questo bilancio, a chi seguì...
Riprende la parola due minuti.
Avrà l'onere di guidare la città nei prossimi 5 anni. Ci sono le condizioni per fare un buon lavoro, ci sono le condizioni per agire ulteriormente sulla riduzione della pressione fiscale, sul recupero dell'evasione, laddove è possibile aumentare ulteriormente appunto l'erogazione dei servizi. E io credo veramente che sfido chiunque a vedere, non c'è il tempo, ma soltanto tutto quello che viene fatto sulla manutenzione delle piscine, degli impianti sportivi e tutti gli investimenti messi in campo, se riusciamo a portarla a casa, io credo davvero che questa città possa avere un volto nuovo. Ovviamente voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza, un ringraziamento da parte mia a tutti i consiglieri, ai componenti della Commissione 2, all'assessore e a tutti quanti. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Sansò. Grazie. Si mette in votazione il DUP 2019-2021. Per favore, Longo è al suo posto? Sì. No? Era accanto alla sciombata. Sì. Siamo pronti, si può votare. Il DUP. Si vota. Votanti 19 favorevoli, nessuno astenuto, 8 contrari. Il DUP è approvato. Si mette in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo quasi pronti. Noi siamo pronti. Si può votare l'immediata eseguibilità al DUP. Favorevoli, nessuno astenuto, 8 contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. 19 favorevoli, nessuno astenuto, 8 contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Si mette in votazione il bilancio di previsione 2019-2020-2021 con gli allegati. Noi siamo pronti. Si può votare. Si vota. Votanti, 19 favorevoli, nessuno astenuto, 8 contrari. Approvato anche il bilancio di previsione. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità al bilancio di previsione 2019-2021 con gli allegati. Noi siamo pronti. Si vota. 27 votanti, 19 favorevoli, nessuno astenuto, 8 contrari. Approvata anche l'immediata eseguibilità. Grazie. Consiglio sul bilancio è concluso. Ci vediamo martedì alle 15.30.
Siete tutti invitati in sala commissione per un breve rinfresco offerto dall'assessore.